Buon pomeriggio radioascoltatori, benvenuti su RVS col Museo dell'Arte Bambina. Oggi il nostro programma Io e Te e con Mariangela De Martin.
E Gabriella Ghinelli.
Oggi abbiamo dato titolo a questa nostra, come la chiamiamo? Questo nostro
trasmissione.
Esatto. Lo sconosciuto più interessante da incontrare. Sin dall'antichità la capacità di conoscere se stessi viene considerata come l'apice dell'esperienza umana. Dunque oggi ne parleremo con Mariangela. Come fa un uomo a conoscere se stesso? Mariangela, è un argomento facilissimo.
No, non è facile, però diciamo che mi sento accompagnata dalle saggezze millenarie e sapienziali. Allora, che vengono da Oriente, da Occidente.
Cosa abbiamo detto, Mariangela? Il tempo presente, dominato dal vivere superficiale, sembra aver dimenticato l'importanza decisiva di un'autentica e profonda conoscenza di se stessi. Alle radici della nostra storia, della nostra cultura, vi è proprio il motto socratico: conosci te stessi. Quindi Socrate non l'aveva inventato, ma l'aveva letto. Cosa ci dici, Maria?
Sì, è vero. Socrate l'aveva letto sul frontone del tempio di Apollo a Delfi e l'aveva scritto un altro filosofo presocratico. Siccome sono ancora combattuti su chi sia l'autore, non ne parliamo.
Sì.
Però ecco, a me ha fatto l'effetto che Socrate l'ha preso, l'ha assunto come un tatuaggio, l'ha portato dentro di sé, per sé, ma anche come motto, come input, diciamo, con un termine un po' più moderno, che vada per tutti, come nella ricerca della filosofia, che si apre a qualcosa di più umano, una ricerca dell'esistenza umana. Lui passeggiava fra le strade di Atene e bloccava le persone, faceva un sacco di domande strane, cercava di portarle verso quello che era l'interiorità di queste persone e le incalzava un pochino. Di fatto li metteva in condizione di entrare dentro di sé e quindi di conoscere un po' di ombre, un po' di luci. Se c'è la luce, l'ombra, una volta che l'hai osservata, una volta che ne sei consapevole, si modifica e si trasmuta in luce, questo è chiaro.
Certo.
E quindi diciamo che era un modo per fare in modo che tutti, anche un po' da soli, poi imparassero a osservare e a non essere più reattivi e ragionare su quello che era il modo di vivere di tutte le persone. Ma siamo partiti dalla storia, ma questo è un filone che ci segue fino ai giorni nostri, Gabri.
Certo.
Perché insomma possiamo parlare di Sant'Agostino, che è stato un filosofo e che ha sempre detto: cerca dentro di te la verità, non cercarla fuori. Possiamo parlare di Kierkegaard, che aveva appunto questa esigenza socratica di non considerare la filosofia una cosa solo astratta, ma anche che fosse proprio legata all'esistenza dell'essere umano, anche quello più comune, non è un termine offensivo, diciamo quello che non si pone tante domande ma può sempre provare a cominciare a farsele. Ecco, per non parlare anche di Jung, che ha detto,
certo,
che ha detto: tutto quello di cui non si conosce, non si riesce a vedere, diventa il nostro destino. Ecco, quindi insomma arriviamo poi a Nietzsche, che aveva anche lui un afflato spirituale e diceva nei suoi testi di cercare di penetrare in se stessi per cercare di comprendere il motivo per cui siamo arrivati qui in questo pianeta. E per parlare poi della psicanalisi, ovvio, degli inizi del Novecento,
esatto,
anche lì praticamente si torna al discorso che dicevo un secondo fa di Jung, dove si va a cercare di portare più consapevolezza, coscienza possibile in grande, immenso mare dell'inconscio, per poter diventare più protagonisti che subire la nostra stessa vita.
Rendere l'inconscio conscio.
Esatto, esatto. Ecco, io per mia esperienza direi che le persone che vogliono migliorare, che vogliono anche semplicemente, poi magari parliamo anche di un qualche esempio particolare che ci ha colpito, le persone che desiderano in un certo senso sviluppare la propria vita, il proprio sviluppo personale, cercano di, potrebbero cercare di osservare come funziona la mente.
Sì, tu mi hai detto, cioè mi hai raccontato, no, un esempio edificante che testimonia quanto sia fondamentale e possibile conoscere profondamente se stessi per condurre in pienezza la propria esistenza anche in circostanze sfavorevoli e drammatiche, no? Oggi stiamo parlando di conoscere se stessi con Mariangela De Martin e riprendo da dove ci eravamo interrotti. Allora, mi dicevi, mi hai raccontato di questo esempio che testimonia quanto sia fondamentale e possibile conoscere profondamente se stessi per poter condurre in pienezza la propria esistenza. E questo anche in circostanze sfavorevoli o molto brutte. Ci vuoi raccontare la vicenda umana di Etty Hillesum, sperando che si dica così?
Sì, era una ragazza olandese di origine ebrea. Mi ha molto colpito perché in pratica anche lei, se ho detto che Socrate si era tatuato, lei è proprio portato in quello che era il suo vivere fino in fondo, fino all'estremo eccessivo, però è andata così, questo suo modo di mettere in pratica il conoscere se stessi e conoscere l'altra persona e in pratica fare un percorso che potesse essere evolutivo prima di lasciare questo mondo. Questa ragazza giovane aveva una famiglia borghese con qualche sofferenza, insomma, perché ho letto che anche gli altri fratelli oltre a lei avevano avuto qualche problema di tipo psicologico, però lei aveva deciso di andare fino in fondo e di lavorare su questo e aveva scelto di prendersi per mano, di conoscere e conquistare anche un po' quello che era lo scopo della sua vita, perché era stava vivendo in un'epoca in cui c'erano le persecuzioni naziste in Europa e aveva deciso, tra parentesi, di non sfuggirle. Cosa particolare, ecco. Ovvero aveva deciso di intervenire in un campo di smistamento dove dava aiuto alle persone che poi sarebbero partite da questo campo per andare in campo di Auschwitz, di concentramento, e ha aiutato non so quante persone sostenendole in tutti i modi. E nel frattempo lei stava facendo un percorso su di sé con uno psicoterapeuta che è stato anche un suo mentore, diciamo filosofico, spirituale, ed ha lasciato scritti poi in modo di pubblicare dei diari e dei libri dove appunto diceva che prendersi sul serio è importante e serve a trovare una propria forma, un motivo per cui siamo venuti in questo pianeta. Non è una cosa indolore assolutamente, però vale la pena, diceva, perché
è
un percorso un po' pesante, però come dicevo prima permette di trasformare quelle che sono le ombre che abbiamo tutti un po' dentro di noi in zone di apertura, di luce, per cui poi anche senti dei benefici a livello psicologico, perché c'è una fase iniziale di modifica su di te, ma poi senti che stai andando in una direzione che ha il flusso della vita,
sì, che ti
favorevole, ecco, tutto sommato,
che
ecco,
ti fa stare bene.
E quindi diciamo lei praticamente ha fatto proprio questo massaggio, ha fatto auto-osservazione, ha fatto aiuto del prossimo oltre che di se stessa, poi è stata purtroppo portata ad Auschwitz e di lì è stata anche uccisa, però ci rimane qualcosa di scritto di lei che è interessante.
Tra l'altro ci dicevi che lei si è anche rifiutata
di sfuggire. Sì, quando le avevano proposto. Sì, io vi lascio due titoli: Ogni battito del cuore e il talento di vivere tutto.
Che ha scritto lei.
Che ha scritto, diciamo che poi hanno scritto con testi che aveva fatto lei, insomma, perché era anche un po' poetessa, sai, Gabri.
Quindi devo leggere.
Sì, qualcosa. Beh, tu che sei un amante della poesia, che... sì, sì, è interessante.
Quindi questo dopo ci spiegherai meglio, questo ci dice anche che una delle chiavi dello sviluppo personale è in definitiva quello di prendere coscienza, no? Dell'autoconoscenza. E osservare come funziona la nostra mente.
Esatto, sì, l'osservazione della mente. Diciamo che in pratica è un po' come quando si va col corpo, ci si allena nei vari muscoli, perché bisogna farlo per star bene, per avere un benessere.
Ci avevi anticipato, no, che una delle chiavi dello sviluppo personale è in definitiva l'autoconoscenza, no? E ci dicevi proprio come l'esercizio fisico è importante per il nostro benessere.
Sì. E così anche, diciamo, una costante, una regolare pratica di auto-osservazione è benefica per quello che è il nostro benessere benessere della mente.
Quindi tu hai parlato di auto-osservazione, no? Che il sì. Nome un po' ci spiega, ma ci puoi spiegare meglio che cos'è l'auto-osservazione?
Beh, diciamo che potrebbe essere un processo, una pratica che è stata proposta da Marco Aurelio, da Confucio, da tutti i nominativi che abbiamo nominato prima, più recenti, per arrivare a Socrate, per arrivare a Nietzsche, per arrivare ai giorni nostri. Chiunque ha avuto modo di fermarsi a riflettere ha compreso che non si va molto avanti se non ci si conosce attraverso l'osservazione, con i dovuti modi. Però diciamo che è un processo, come si diceva prima Peretti, la ragazza olandese, che magari inizialmente è un po' faticoso, porta su quello che è un po' le nostre parti più pesanti, ma poi ci dà la leggerezza e la pienezza nella vita.
Quindi non ed è un processo passivo, cioè un processo
assolutamente
attivo.
No, è attivo, e anche non è mai che lo concludi che ci sei arrivato, è una cosa che devi costantemente proseguire, ma poi quando cominci a toccare con mano i risultati ti viene istintivo farlo, e è la mente stessa che collabora. Prima ci lavori per farla, non dico ammaestrare, ma per contenerla nel suo modo frenetico, schizofrenico, un po' di agire reattivo. E poi invece la mente collabora, è questo che ti fa sentire così bene.
E quindi cosa succede con l'autosservazione? No? Tu mi dici, quindi non è un processo passivo, ma è tanto meno neutro, giusto? Nel senso che solo il fatto di osservare, cioè il fatto di osservare può anche modificare quello che stai osservando.
Beh, certo, in questo senso sì.
La realtà osservata.
Sì, diciamo. Ecco, diciamo, non è neutro, ma deve avere come obiettivo la neutralità, certo. Il non giudizio, ecco, mi raccomando, perché questa è una componente che è molto importante. Una cosa che vorrei dire di questo processo dell'auto-osservazione è che ci porta, genera veramente un frutto molto dolce, Gabriella, che è la compassione per noi stessi in primis e poi per gli altri, e quindi decade un pochino tutto quello che è il discorso della mente giudicante, ecco, questo.
Quindi
perché
bisogna stare un po' attenti all'autocritica, non essere troppo critici.
In effetti è una cosa su cui poniamo attenzione, però è interessante che con questo cammino che fai riesci a comprendere meglio te stesso e gli altri, proprio perché vedi che all'inizio, per un periodo abbastanza lungo, i processi sono, come dire, reattivi, automatici, e benché tu ci metta l'attenzione, la volontà, non riesci a cambiare le cose. Poi gradualmente tutto si trasforma. E quindi se pensi che questo accade anche negli altri, ovviamente certo. La compassione emerge.
Ma quindi tu come ne parli? No? Poi prima abbiamo parlato anche di esercizio fisico.
Sì.
Cioè, quindi ci sono delle attività per auto-osservarsi? Cioè, c'è un...
Possiamo magari dare l'idea di un fiume, di un flusso, dove si parte con la coscienza, c'è la consapevolezza, c'è uno step che è l'accettazione, c'è il cambiamento e c'è quella che diciamo crescita personale, adesso i moderni. La coscienza, diciamo, è sicuramente lo scalino, la base di tutta questa casa, è quello che da cui si parte e a cui si rafforza le fondamenta, la coscienza e la consapevolezza, che mi implica un testimone, no? Perché tu osservi i tuoi comportamenti, osservi i tuoi pensieri.
E ci stavi parlando delle attività per auto-osservarci.
Sì, diciamo che è come una specie di processo, un flusso, dove c'è un nostro input iniziale di desiderare di essere più consapevoli e coscienti, c'è l'accettazione, il cambiamento e la crescita, e sono tutti piccoli step. La coscienza è la base di tutto questo, poi c'è una consapevolezza, una presa di consapevolezza che ti fa osservare che c'è un testimone, un osservatore, e poi c'è l'accettazione, quindi non resisti più, non ti giudichi né te stesso né gli altri e non sei più troppo reattivo. Abbiamo detto che comunque è un percorso che non è mai conseguito, non è una medaglia che ti arriva e sei a posto, è un lavoro,
non è
che
un
prosegue,
diploma,
prosegue insomma
tutta la vita,
però
sì,
si arriva,
non è che ti laurei,
si arriva a dei cambiamenti, insomma il tratto distintivo di questa consapevolezza è che ti porta a una crescita. Sono tutti passaggi che ti portano a una crescita, ecco. Diciamo che possiamo dire, ma come si fa? Dove si parte? Ci sono, appunto, abbiamo detto, saggezze orientali che ti propongono vari tipi di meditazione per
sì,
arrivare a questo,
infatti.
Oppure ci sono le persone che hanno fatto delle ricerche spirituali in Oriente e le hanno poi tradotte in un ambito più consono per noi occidentali, che comunque parlano dello stesso percorso che abbiamo
sì,
detto
anche,
qua insomma.
Anche solo il coaching, no? Anche il coaching si basa su questo, sull'autosservazione.
Sì. Comunque diciamo ti osservi se magari non sei sincero, se ti senti che stai mentendo, non sei congruente e non ti giudichi. Ecco, tu questo sembra tanto semplice, non è facile, però lo è.
Ed è importante.
È questo, sì, è questo.
Ti volevo, se abbiamo un po' di tempo, poi ne parleremo, sì, una domanda sul tempo, no?
Sì.
Che poi ne parleremo in un'altra puntata, ce ne vorrebbero almeno 5-6 di puntate.
Va bene, sì.
Sul tempo presente. Ti volevo chiedere, cioè, attraverso la pratica dell'osservazione e appunto nella costante ricerca di equilibrio, è possibile abbandonare le identificazioni con il futuro e il passato, cioè, e ritornare alla propria vera essenza?
Sì, direi proprio che questo è il frutto che vogliamo gustare verso la fine, perché il problema della mente quando ancora non è disciplinata è di non essere mai nel presente e di andare o nei ricordi del passato o nelle ansie del futuro. E però non sono solo ricordi, è anche frutto di identificazione della nostra persona, del nostro io o dei nostri io, perché ne abbiamo più di uno. E in realtà disciplinando la mente, che diventa collaborativa, si comprende fino in fondo che noi siamo venuti qui per uno scopo, che ci può interessare anche trovarlo per vivere più pienamente, più felicemente questo scopo, come la nostra Etty o comunque tante altre persone insomma ci dicono. E questo cammino che si fa non ha soltanto delle difficoltà, ma anche proprio delle soddisfazioni, perché ti senti che la parte con cui hai sempre lottato, che è la mente, che tendi a sballottarti, a farti fare cose reattive, finalmente partecipa e ti senti un po' come un laser che riesce a essere presente, più partecipe, più compassionevole, più attento, e non so che altro dire, Gabri, qui.
Direi che hai detto abbastanza.
È un obiettivo,
insomma,
da sì, provare a raggiungere.
Comunque, insomma, da quello che mi dice, per vivere nel presente devi un po' mettere a tacere la mente e i pensieri.
Devi disciplinarla.
Ecco. Devi disciplinarla. Un po' istruirla, educarla,
sì,
come tutte le cose, no?
Però così possiamo arrivare a capire perché siamo venuti qui.
Esatto.
Cioè è un ricordo antico che abbiamo dentro, ma che al momento è velato, non c'è possibile vederlo, e se abbiamo voglia possiamo gradualmente togliere i veli e vedere che cosa c'è dietro. Perché ognuno di noi è venuto per un motivo che è irripetibile, nessun altro può fare quello che facciamo noi.
Ecco.
Quindi, Gabri.
Quindi questo è un messaggio importante.
È stuzzicante sapere che possiamo lasciare un segno.
E allora anche oggi siamo giunti al termine di questo spazio dedicato alla trasmissione Io e Te, il Museo dell'Arte Bambina. Noi vi salutiamo e vi ricordiamo che se volete riascoltare la puntata, potete trovarci su opmedia.it nel podcast. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, speriamo di avervi tenuto compagnia. Quindi alla prossima puntata, ciao Mariangela.
Ciao Gabriella e a tutti voi.
E buon pomeriggio a tutti.